Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei parlare di come affrontare le prove e vorrei chiedere un esperto di venire e darmi una mano. Quindi io chiedo a Giacomo di parlare a noi stasera. Ok? Quindi vorrei chiedere a Giacomo di parlarci e poi vorrei commentare su quello che ci dice. Quindi ascoltiamo quello che Dio dice tramite Giacomo, che lui, guidato dallo Spirito Santo, ci insegna come vedere le prove e vari altri consigli. Quindi ascoltiamo Giacomo. Giacomo 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, e nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Ora, il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione. È ricco del suo abbassamento, perché passerà come il fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo colore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e un residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchie davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Ringrazio Dio per Giacomo, che può darci, tramite Dio, un immenso aiuto su come vivere la vita cristiana alla luce delle prove. Allora, prima due parole sull'introduzione. Ricordate chi era Giacomo? Chi era Giacomo? Giacomo era il fratellastro di Gesù. Ricordate? Giacomo e Giuda, due dei fratelli di Gesù. Quindi Gesù, Maria ha avuto Gesù ancora vergine, si era sposato con Giuseppe, ma era vergine fino alla nascita, dopodiché ebbero insieme dei figli. E due di questi erano Giuda e Giacomo. Ma Giacomo non dice sono fratellastro di Gesù, dice sono servo, doulos, schiavo, schiavo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Leggo quel versetto 1 di nuovo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute! Quindi, qui c'è un uomo importante. Un uomo importante, un ruolo molto importante nella Chiesa a Gerusalemme. Fratellastro di Gesù, Dio si è servito di lui per scrivere un'epistola, eppure si dichiara schiavo. L'unico titolo che dà a se stesso è schiavo, doulos, qui tradotto servo. Cosa fa un servo? Cosa fa un servo? Un servo cosa fa nei confronti del padrone? Cosa fa? È una parola semplice. Ubbidisce. Così dice Gesù quando parla di dare riposo alle anime. Ci invita a fare qualcosa dicendo poi io darò a quella persona, a quelle persone, riposo nell'anime vostre. E cose che devono fare? Due verbi. La prima, Matteo 11, 28, 30. La prima cosa, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, venite e poi prendete su di voi il mio giogo. Poi va avanti dicendo, imparate da me, ma venite e prendete il mio giogo. Cosa fa uno quando prende il giogo? Lascia guidare chi controlla le briglie. Redini. E Gesù dice a chi dice di essere in Cristo, ma non ubbidisce, perché mi chiamate signori, signori? E non fate quello che dico. Voi non siete i miei figli. Voi non siete salvati. E quindi la vera salvezza porta a una vita di ubbidienza. Cadute ci sono, ma un cammino di ubbidienza. Allora, questi uomini grandi di Dio, Giacomo, Paolo, altri, si chiamano schiavi. E loro avevano motivo umanamente di vantarsi. Guarda che noi siamo apostoli, io sono capo della Chiesa di Gerusalemme, io questo, io quello. Erano qualcuno, umanamente parlando, e si chiamano e vivevano come schiavi. Uno schiavo, se il padrone dice vai a fare quel lavoro, dice no, io non volevo fare quel lavoro, volevo fare quello, che razzo di schiavo sarebbe? E uno che prende il giogo di Gesù, se Gesù dice andiamo di là, non dice no, io voglio andare di là, dice certo, ma perché questo? Perché? Perché si fide. Perché si fide. Perché si fide. Tu mi hai comprato, tu sei il Signore, la mia vita appartiene a te e tu sai la cosa migliore. Mi fido di te, non mi fido del mio giudizio, mi fido di te. Per certo vado dove mi dici, perché mi fido. Se uno andasse dal dottore con una grave malattia, era un grande primario, il primario dice qui c'è la cura, no dottore, io voglio un'altra cura. Prima il dottore dice ma questo qui non solo è malato ma è pazzo. che non è dottore, non ha studiato la medicina e sta qui litigando con me sulla cura. E sono l'esperto mondiale di questa malattia. E questo qui di medicina non sa niente, sta litigando e il dottore dice: questo qui è pazzo. E noi litighiamo con Dio. Non è vero? Non è giusto questa prova! Basta! Toglielo via, Signore! Non riesco più! Non riesco più! Non posso fare quello! È troppo duro! Ok, Dio dovrebbe inginocchiarsi, oh, scusami, avevo capito male, ho sbagliato! Tu sai meglio di me! O non sa meglio la persona? E sa meglio Dio? Ditemi voi, chi sa meglio? E Dio agisce con benignità. Andiamo avanti a vedere più di questo. Chi siamo noi per innalzarci? Un grande uomo come Giacomo era umile. E tutti gli grandi uomini di Dio erano umili. Allora, la vita è piena di prove. Cos'è la prova? Nella Bibbia la parola prova e tentazione, essere provato, essere tentato, è la stessa parola greco. C'è il sostantivo, prova, tentazione, c'è il verbo essere provato, essere tentato. Stessa parola in greco, sostantivo, verbo. La prova, la tentazione, una tribolazione, qualcosa di duro, di difficile che Dio usa per mostrarci i nostri cuori. E se in mezzo alla prova non guardo a Dio, mi fa arrivare al peccato, perché il mio cuore è lì. Se nella stessa situazione guarda a Dio, fortifica la mia fede, mi santifica. Quindi non dipende dalla prova, dipende da dove guardo. Dove guardo io, ci siamo tentati a guardare al di fuori di Dio, cercando la cura al di fuori di Dio, quello ci fa peccare. Invece, se io uso la prova per guardare Dio, mi fortifica la fede. Allora, la vita è piena di prove. E nella carne nessuno di noi vorrebbe le prove, nessuno va in cerca delle prove. Cioè, no, non andiamo in cerca delle prove per cercare le prove. E spesso arriviamo ad odiare le prove. Odiare le prove. Questo brano ci insegna come vedere le prove. Voglio leggere 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Allora, prima parola importante è quella parola considerate. Questa è una parola che vuol dire non decidere in base a come ti sembra. Non decidere in base alle emozioni. Sono stanco! Non decidere in base a una cosa soggettiva, ma analizzare i fatti, analizzare le verità e in base alle verità al di fuori di te, decidi. Considerare vuol dire quello. Se devi comprare una macchina, wow, mi piace tanto quella macchina lì, wow, mi piace, ho sempre sognato quel tipo di macchina. Ma come va con il tuo bilancio? Come va con le tue esigenze? Come va? Allora, considerare è di valutare tutto, i fatti, e decidere in base a quello, non in base ai sentimenti che sono sempre stati attirati a quella macchina. Questo è un esempio. Può essere in tanti casi, può essere sentimenti negativi. Io odio questo lavoro, voglio cambiare lavoro. Ma scusami, valuto i fatti. Hai un altro lavoro che ti manterrà, basterà? Cioè, quindi, sentimenti sono stufo. Considerare vuol dire valutare i fatti, non solo le difficoltà del momento, ma anche quello che produce a lunga scadenza. Genitori, con bambini. Ci sono volte che devi dare una cura fisica, devi togliere un dente, devi dare un'iniezione, fare qualche cosa che è sgradevole. Allora, un bambino che non pensa a lunga scadenza vuole la cosa sgradevole in quel momento? No, perché ricordi il dolore dell'ultima volta. Ma i genitori no, devi perché ti aiuterà. Il genitore considera il dolore corto durata con il beneficio lungo durata. E quindi considerare vuol dire quello. Ok, questa parola considerate è legato a, nel versetto 3, considerate le prove in un certo modo, versetto 3, sapendo che. Ricordate che ho detto considerare vuol dire alla luce dei fatti, ok? Quindi considerate le prove come grande gioia, sapendo che i fatti che non sono visibili al di fuori di quello che Dio ci rivela, ma Dio ci rivela la verità. Se io avessi un tumore, non è visibile, a questo punto, in questo punto è piccolo ancora, non ha sintomi, ma il dottore per qualcos'altro capita che mi fa i raggi o un attacco e oh, hai un tumore. E fanno una biopsia. Sintomi esterni non ci sono, visibilità esterna non è visibile. Allora, però in base, sapendo che c'è, io considerate, Marco, considera che hai un tumore, mi dice il dottore, e serve un intervento invasivo, finché è ancora piccolo. Quindi al più presto. Allora, io a quel punto devo considerare sapendo che i raggi mi hanno rivelato questo. E qui Dio dice, Dio ci rivela cosa servono le prove. Alla luce di quella conoscenza che viene da Dio, considerate le prove come grande gioia. Quindi, che un dottore viene in Italia, in sé non mi dà grande gioia. No, non mi dà, però se io scopro, wow, è un tumore dove se vieni trovato presto 99% guariscono, se vieni trovato tardi 100% muoiono. Allora, avete trovato molto presto, cosa considero quell'operazione a quel punto? Grande gioia. Io dico, allora dottore, vai pure, vai pure. Considero grande gioia, Marco, che devi essere operato. Sapendo che hanno trovato molto presto e questo intervento ha quasi sicuramente avrà grandi. Oh, allora, quello che serve esatto, un intervento diventa grande gioia. Ok. Ho visto un film una volta, evangelistico comunque, c'era una donna che guidava di notte e la macchina, capita che finisce la benzina. In mezzo alla campagna, nebbia, non vede niente, si ferma e dice, va bene, cosa faccio? Chiudo le porte chiuse a chiave, io aspetto la mattina, non raggiungo nessuno, aspetto la mattina, quando c'è luce e poi esco, vado a cercare aiuto. Quindi si addormenta. A un certo punto è un uomo fuori dal vetro, sta gridando a lei, apri, apri, e lei, cos'è questo matto? Lei terrorizzata, urla, urla. E lui batte sulle finestre e lei urla, urla. Ah, lui vuole farmi del male. E lui batte e lui va via. Lei dice, ah, lui torna con un mattone e rompe il vetro. E lei, ah, sfinisce. Lei sfinisce dal terrore. E poi si trova fuori per terra. Appena in tempo di vedere il treno che stava arrivando, era fermato sui binari che non vedeva. Investire la macchina e distruggere la macchina. E quell'uomo era venuto vedendo lei sui binari, sentiva il treno in distanza che arrivava a piena velocità in mezzo alla campagna e lui era un incrocio senza la luce, ma lei era addormentata. E lui, visto che lei non apre, lui rompe il vetro, apre la porta e la trascina fuori. Allora, considera non solo quello che vedi al momento, ma tutto il quadro, considerando tutto come dovrebbe considerare quell'uomo che ha rischiato la vita perché è atterrato fuori all'ultimo secondo. Lui ha rischiato la vita per salvare la vita di quella donna. Allora, se lei avesse potuto avere in anticipo una spiegazione di quello che sarebbe successo, vedendo quell'uomo arrivare, avrebbe detto: grazie a Dio, questo uomo buono viene per salvarmi la vita. Noi abbiamo un elenco in anticipo di cosa servono le prove in questo brano e non solo qui. Quindi voglio leggere cosa fanno le prove, perché possiamo avere gioia. E se dimentichiamo tutto il resto, ricordiamo questo. Leggo 3 e 4. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Le prove sono da Dio per provare la nostra fede e producono la costanza, che non è forse la parola migliore. Questa parola in greco di solito viene tradotto perseveranza o pazienza, e di solito viene tradotto così. La prova della nostra fede produce costanza, produce perseveranza, produce pazienza, che compia in noi un'opera perfetta, portandoci ad essere perfetti e completi, spiritualmente maturi, assomigliando a Gesù Cristo, non mancando nulla. Io manco tanto, tu manchi tanto, non siamo perfetti e completi, e come che Dio ci matura? In base a quello che abbiamo appena detto, come ci matura Dio? Come? Qual è il suo strumento? Le prove, i dolori, le difficoltà, le ingiustizie sono strumenti nelle mani di Dio. Quindi quel taglio fatto da un chirurgo che ha scoperto quello che in me mi avrebbe fatto morire, devo dire, è doloroso. Però grazie a Dio, perché sta producendo un frutto che io desidero. Le prove sono lo strumento fondamentale che Dio usa per santificarci e renderci maturi, preparandoci per passare l'eternità con Lui. Romani 8, 28, 29, cosa dice? Ora noi sappiamo che tutte le cose, compreso le prove, cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Allora, essere conformati all'immagine del figlio di Dio è la stessa cosa che essere perfetti e completi. È la stessa cosa, identica. Dio gestisce tutte le cose, le prove, le ingiustizie, i dolori, sono compresi in tutte le cose, per conformarci alle immagini di Dio, oppure per compiere l'opera delle prove che Dio usa per renderci perfetti e completi, non mancanti di nulla, in nulla mancanti in nessun campo della vita cristiana. Allora, se tu vuoi avere una vita di crescere in Cristo, sappia che la via da camminare è la via delle prove che Dio ti dà. Non devi cercarle, ci pensa Dio, ma devi accettarle. Dio non ci dà scelta. Tu puoi odiare le prove, tu puoi resistere le prove, tu puoi brontolare, lamentarti contro le prove, o tu puoi abbracciare quello che Dio sta facendo nelle prove. Vi ho detto che ho avuto questa situazione ingiusta, non piacevole, e mi sono fatto delle prediche. Padre, questo è da te, quindi non voglio neanche, ma non è giusto, non importa, è da te, che vuol dire che io ne ho bisogno, allora fa la tua buona opera che io possa assomigliare più a Cristo tramite questo. E vi dico, ricordando, scegliendo, considerate una grande gioia quando vi trovate in prove di vario genere, quando tu scegli di considerare la prova così, trasforma il tuo cuore, hai pace in mezzo alla prova. Quindi, noi possiamo considerare le nostre prove un peso insopportabile, qualcosa da odiare, qualcosa da cercare di scappare, qualcosa da cui essere stufa, oppure possiamo considerare le prove in base a quello che Dio dice, che Dio sta operando. Quindi io con questo intervento, questo dottore deve fare un grande taglio perché è l'unico modo di fare quell'intervento. Io dico, non c'è problema dottore, non c'è problema, io ringrazio Dio che c'è lei che può farmi questo. E il dolore, dico, Signore, che sciocchezza questo dolore. Ho letto di quel tumore. Che terribili sofferenze sono quelle dove cresce. E io con questo piccolo dolore che passerà, sarò liberato. Considerate una grande gioia sapendo che la prova della vostra fede produce la costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta finché siate perfetti e completi in nulla mancante. Una questione di scegliere di ricordare quello che Dio sta facendo in ogni prova. Ma ci sono le prove ingiuste dove le persone... Dio è in controllo di quello. Le persone ingiuste non possono fare nulla se non è secondo il piano di Dio. Qual è stata la cosa più malvagia nella storia del mondo? La crocifissione è una parte di quello che Giuda ha tradito Gesù. Eppure Gesù dichiara che cosa? È necessario che sia così. Stabilito da Dio. Quindi faceva parte. Non era una cosa che è successo. Però molto spesso i nostri pensieri corrono e dimentichiamo di guardare le circostanze alla luce dell'eternità. Perciò abbiamo bisogno di sapienza. Sapienza. Vedere la situazione e le scelte e le prove tramite il filtro dell'eternità e del fatto che Dio è in controllo, è sovrano, e che Dio è all'opera nelle mie prove, nelle prove di tutte le persone. Capire sapienza e capire meglio la vita alla luce dell'eternità. Quale scelta ci aiuterà a crescere spiritualmente? Avere sapienza e vedere la vita tramite quel filtro. Quale scelta ci permetterà ad avere più frutto spirituale che rende la vita di valore? Quale ci aiuterà ad amare il nostro prossimo? Leggo 5 a 8 di nuovo. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Poco da dire qui, ma voglio solo dire che cuore di Dio. Dio dona liberamente. Cosa vuol dire questo? Dio dona liberamente. Non dona a gocce, va bene, quanto ne vuoi. No, Dio non dà così. Io chiedo 100, mi dà 1000. Quando si parla delle cose giuste, Dio dà in abbondanza. Perché questo è il cuore di Dio. Dio è pronto a rispondere alle preghiere giuste, le preghiere secondo la sua volontà. E Dio dà in abbondanza, però bisogna chiedere con fede. Qual è la fede qua? La fede di ricordare il cuore di Dio, senza dubitare. Allora, io non posso dire, Signore, dammi guarigioni su tutte le malattie e ho fede. Non è quello, non sta parlando di quello. Non stai chiedendo cose per soddisfare la carne, che Giacomo ne parlerà in avanti. Stai chiedendo qualcosa che Dio ci comanda a chiedere e tu hai fede nel cuore di Dio. Un bambino che ha buoni genitori, se ha fame e dice, mamma, ho fame, papà, ho questo grande bisogno. Cosa, immagina che il papà, ma forse lui non vorrà curarmi, se ha buoni genitori, un piccolo bambino. Lui va e non passa per la testa che i genitori potrebbero rifiutarlo. Lui va, ma papà, questo è rotto, papà, questo mi fa male, mamma, ho fame. E va convinto che il genitore curerà il bisogno. E quando parla di non dubitare, non dubitare il cuore di Dio. E quindi quanto è importante ricordare chi è Dio. Cosa ha fatto Dio per me? Così dice Romani 8, cos'è, 32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà tutte le cose con lui? Ricordare il cuore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Chi è questo Dio? Pieno di benignità, di compassione. Quindi con quale cuore vado a Dio chiedendo sapienza? Non dicendo toglimi la prova, toglimi. No, chiedendo sapienza per ricordare quello che Dio sta facendo nella prova. Quando chiedo per motivi puri, Dio risponderà, mi darà sapienza, vera sapienza. E Giacomo ne parla di quello in avanti, non in questo capitolo. Però dobbiamo chiedere con umiltà. Quanto è fondamentale l'umiltà? Voglio leggere da 9 a 12. Ora il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione e ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco passerà nelle sue imprese. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Molto qui. L'uomo, il fratello di umili condizioni, povero, umanamente condizioni umili, schiacciato dalle prove, non ha cose per cui vantarci delle cose terrene, ha una vita dura, con tante prove. Una umile condizione si glori della sua elevazione. Che elevazione? La sua vita è miserabile secondo gli uomini, ma cosa dice Dio di lui? Per esempio, cosa dice in Efesini 1? Cose che ha in Cristo Gesù, ha ogni benedizione spirituale. Così dice in Efesini 1, 16 a 23, che lui ha l'eredità fra i santi, no? E lui ha il potere di Dio che supera la conoscenza, questo potere indescrivibile che opera in lui. E così dice in Efesini 3, 14, 21, si prega che lui possa conoscere l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. E poi leggo Efesini 2, 5 e 7. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. In Cristo Gesù siamo seduti nei luoghi celesti. In Cristo Gesù vedremo per tutta l'eternità le ricchezze della sua grazia e benignità verso di noi. Siamo elevati agli occhi del mondo, no, perché gli uomini, cosa dice in 1 Giovanni? Che il mondo non vede ancora chi siamo, ma siamo benedetti. E per quello che prego, sapienza, Signore, fammi vedere ancora chi sono. Che queste verità che leggo restano fissate nella mia testa. Invece, il ricco, quello che ha di terreno, passerà. E quindi non gloriarti nella tua ricchezza, ma nella tua bassezza, nel fatto abbassamento che tutto quello che hai perderai tutto. Non aggrapparti a quello. È una stoltezza grande di aggrapparti a quello che perderai. È una stoltezza cercare la tua sicurezza nelle cose materiali. Quante persone cercano per i figli un buon lavoro? Oh, voglio che mio figlio stia bene, quindi la cosa importante cos'è? Un buon lavoro sicuro. Che stoltezza! Quello non è la benedizione.
che abbia un buon titolo di studio può fare un buon lavoro. Un buon lavoro non porta benedizione. Dio porta benedizioni. Meglio uno che non ha mai un lavoro stabile e fa lavori saltarie, perché non trova mai un lavoro per tutta la vita e vive da pezzo di pane a pezzo di pane e spesso quasi manca, ma ricco nel Signore, che è un uomo che ha 3 titoli e un grande lavoro, prende 20.000 al mese. Non c'è confronto nella vita. Ma quanti ho visto pubblicità per la pensione di assicurarti un avvenire tranquillo. Quindi metti via soldi, così puoi assicurarti. E questo, fidati di un bel conto in banca, una bella pensione, un bel investimento. Ma quello, anche se dovessi andare bene, non ti benedirà. Non aggrapparti, non sentirti, oppure tu sei forte fisicamente, ti curi, fai tanto, mangi bene, vai in palestra, tu alla tua età, sei ancora forte, molto meglio della tua l'età media come te, tu sei tu puoi morire in un attimo. Diceva di nuovo, diceva, passerà beato l'uomo che persevera nella prova. Persevera è la stessa parola e verbo del costanza che abbiamo letto in 3 e 4. La prova produce costanza, produce perseveranza, sarebbe la parola più giusta. Questa è la stessa parola in forma di verbo. Leggendo l'originale vedi, no? Che la prova della fede produce costanza, meglio di produce perseveranza, e beato l'uomo che persevera nella prova, no? Beato quell'uomo, perché essendo reso approvato, perché lui ha scelto nella prova di guardare a Dio. E così riceverà? Riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. La corona della vita. Quanto vale un bel bot, un bel in pensione? Quanto vale? Se va tutto bene, vale oltre la tua morte, ma tu lo lasci, se no lo spendi. Ma la corona della vita, quando viene assegnato? Al giorno di giudizio, e quanto dura per tutta l'eternità. Quindi vivi per quello, quello è la sapienza. Quindi chi persevera nella prova? Coloro che vogliono più di Cristo, quelli che guardano a Dio, quelli che si fidano, Signore, tu sei in controllo, non capisco io, ma tu sei in controllo. Quelli perseverano nella prova, perché stanno guardando a Dio. Tu vuoi essere veramente benedetto? Mira a quello che dura, non a quello che perderai. Spingi i tuoi figli a vedere quello che dura, non quello che passerai. Così si supera le prove con pace e con gioia e avrai frutto per eternità e avrai la corona della vita. Allora, quando arrivano le prove, a volte sono quelli quotidiani e a volte sono massicci, a volte sono terribili, a volte sono dolorosi, terribilmente dolorosi. Non accusare Dio. Non accusare Dio, come se stessi Dio a spingerci a peccare, perché Dio non può fare quello. Allora, in versetti 2 e 3 la prova era un sostantivo, e in versetto 13 che sto per leggere c'è il formo verbale di quella parola, ok? La prova, quando vi trovate in varie prove, ok? La prova opera in voi, ok? Prova. E qui la stessa parola, si potrebbe tradurre quello tentazione, e qui c'è la stessa parola in verbo, tentare o provare, è il sostantivo verbo. Leggo perciò versetto 13 e 14, 15. Nessuno quando è tentato, provato, dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Dio non tenta E questo vuol dire non tenta, non manda una prova in modo che ti spingerebbe a peccare. Quello Dio non fa. Dio manda le prove, ma non in modo che ti farebbe mai peccare. Dio manda piuttosto situazioni, prove che ci possono fare crescere. Se guardiamo a Dio, siamo tentati, siamo trascinati verso il male non da Dio, ma dalla nostra propria concupiscenza. Come siamo tentati? In questa situazione la propria concupiscenza ci adesca, come un pescatore adesca il pesce e ci tira a vedere il peccato come desiderabile. Quando la concupiscenza ha concepito, e poi ci aggrappiamo, abbocchiamo a quel peccato nel cuore, ok, cosa succede? Partorisce il peccato, quel peccato diventa una realtà. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Quindi non c'entra Dio con trascinarci verso il male, ci dà la prova che dando spazio alla concupiscenza ci porta al peccare. Quando guardando a Dio avremmo potuto crescere la stessa situazione. Non credere che Dio ci tenta a peccare, non è quello il cuore di Dio. Piuttosto Dio è buono. Dio, tutto quello che Dio fa è buono, anche quando non riusciamo a capire. Leggo 16 a 18. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Il cuore di Dio è di dare del bene all'uomo. Questo è il cuore di Dio. Cosa leggiamo in Atti 14? Paolo e Barnaba stanno viaggiando, primo viaggio missionario, arrivano a Listra. Paolo guarisce un uomo, Dio tramite Paolo, le persone credono che sono dei, scesi a terra, vogliono fare un sacrificio a Paolo e Barnaba. E Paolo, quando capisce quello che stanno facendo, no, fermatevi! E Paolo dice questo, vi leggo Atti 14, 15, 17. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate, egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Dio è pieno di bontà anche verso gli uomini malvagi, una grazia comune che mostra a tutti. Il carattere di Dio è di fare del bene, ha creato il mondo tutto buono. Ogni buon dono viene da Dio. Dio non tenta. Stavamo parlando oggi di quanto anche chi non ha Dio apprezza la natura. Su il computer, io ho Windows, e chi ha Windows adesso cambia la salva schermo e dice ti piace? Sì, quindi sempre quel tipo di immagine, e per me natura. Quindi ogni giorno due nuove foto, ognuno più bello dell'altro. E poi io, che ho fatto fotografo, ho una marea di foto io di natura, che ho insomma salvo schermo e ho due monitor, e quindi appare su questo, appare su quello. E tutto il giorno, che bello, foto che ho fatto negli anni di natura. E no, non è quello che ho fatto, è la natura. E quindi io, però c'è gente che ama vedere la natura, ma non apprezzano Dio. Ogni bene viene da Dio. Non accusare Dio di tentarti. Non accusare Satana di tentarti, o meglio dire di farti peccare. Tu non pecchi perché Dio ti ha messo in una situazione troppo difficile e tu non pecchi perché Satana ti ha fatto fare. Mai devi dire Satana me l'ha fatto fare. No, Satana non te l'ha fatto fare. Non ha quel potere, grazie a Dio. È la tua concupiscenza che ti ha fatto peccare. Dio non cambia. Abbiamo letto, Dio non cambia. Non vi è mutamento né ombra di rivolgimento e questo è buono perché non è che devo avere timore, ma forse adesso Dio... No, no, se Dio era così, Dio è così. Dio non cambia, possiamo fidarci di Dio, è la fede che ci serve. Sapendo che Dio non cambia, mi permette di non avere confusioni o delusioni. Le persone mi deludono, soprattutto quello che vedo nella mattina nello specchio. Lui mi delude più di tutti. Nessuno mi ha deluso più di quanto mi sono deluso da me stesso. Ma Dio non delude, perché Dio non cambia mai. Allora, alla luce di questo, ci dà questo comandamento, versetto 19. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Semplicemente siate umili, pronto ad ascoltare. Cosa vuol dire ascoltare? Non vuol dire ok, dimmi pure, ti ascolto, quando io sto aspettando con pazienza finché non finisci, poi darò la mia. Non è ascoltare quello. Quello è aspettare, però non è ascoltare. Nella Bibbia ascoltare si fa non con gli orecchi ma con il cuore. Nella Bibbia ascoltare si fa con il cuore. Vuol dire accogliere nel cuore quello che viene detto. Non solo stai lì per bella figura, non dici niente. Oppure per bella figura, oh grazie tanto, ci penserò. Quando non è vero. Ascoltare nella Bibbia vuol dire accogliere col cuore. Ogni uomo sia pronto, sia ogni uomo pronto ad ascoltare. Lento a parlare, lento all'ira. Nel contesto, parlare è ira delle prove che ho. Qualunque ira, ma soprattutto delle prove. Non è giusto, basta con questa prova, perché me lo permetti? È troppo! Facilmente si arriva a ira con le prove. O se non contro la prova, contro le persone. Cominciamo a scattare contro quelli intorno a noi. In casa, al lavoro, e scattiamo, siamo pieni di ira perché siamo stufi di queste prove. E quindi no, ogni uomo si è pronto ad ascoltare. Signore, tu sei in controllo, ascolto quello che la tua parola mi dice. Dice che tu stai usando questo per mio bene. Pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non produce la giustizia di Dio. Dove non produce la giustizia di Dio? Non produce la giustizia di Dio nel tuo cuore. Cosa fa la prova quando viene vissuto con fede? Abbiamo letto all'inizio. Produce perseveranza, costanza, perseveranza, che compie la sua opera in noi affinché siamo perfetti e completi in nulla mancante, che vuol dire ripieni dalla giustizia di Dio. L'ira è non accettare la prova e non produce la giustizia di Dio. Allora, avendo visto tutto quello, un'esortazione a vivere con mansuetudine, versetto 21. Perciò, alla luce di tutto questo, perciò, diposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Diposto tutto quello che è il peccato in te. Come si ripone un peccato? Come si ripone un peccato? Confessandolo. Confessandolo. Non, ok, smetterò, cercherò di smettere. No, no, confessandolo. Così si ripone un peccato, una lordura e residuo di malizia. Puoi ricevere con mansuetudine la parola piantata in voi. Dio ci proclama la parola nella lettura. Qualcuno che ci parla, un insegnamento, ci pianta la parola in noi. Riceviamo. Ascoltiamo con cuore, con mansuetudine, mansuetudine. Umilmente, Signore, questo da te, accetto quello che mi stai mandando. Perché è da Dio. e sta facendo qualcosa di buono. Non agitarti, così dice Salmo 37, per l'empio. Non agitarti, per l'empio, al lavoro, in casa, un vicino di casa. Non agitarti, per l'empio. Sta in silenzio davanti al Signore. Aspettalo. Perché questo può salvare le anime nostre. Abbiamo bisogno di questa salvezza eterna anche dalle agitazioni, dal peccato. Poi, visto che la parola di Dio non è da conoscere solo, ma serve per trasformare la vita, lui fa i 22 a 25. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Molto semplice qui. La parola di Dio non è di conoscere, con un grande conoscitore della parola. La parola di Dio serve per farci camminare diversamente, per farci avere fede, per farci seguire Dio, per farci confessare i peccati. Serve di essere facitori della parola e non uditori soltanto. Quindi ascolta la parola, non solo sentire, uditori soltanto. Ascolta con cuore. E questo dirige come viviamo, come rispondiamo alle prove e come guardiamo a Dio. La legge che ascoltiamo non è una schiavitù. Venite a me, voi tutti che siete attravagliati e aggravati, prendete su di voi il mio giogo. Ma io voglio essere libero. No, chi pecca è schiavo del peccato. Il figlio vi farà liberi. Quindi la legge di Dio è la legge della libertà, ci libera dal nostro peccato. Allora, tante persone credono di essere buoni credenti, tante persone, e non sono buoni credenti. Versetto 26, poi 27 vi spiega cos'è la vera religione. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchie davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Quanto è facile ingannarci. Magari io conosco la Bibbia molto bene. Magari io amo evangelizzare, magari io ho sempre da dire al culto, faccio canto per il Signore, quello che faccio. Se uno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, critico, mi lamento, mi agito, uso la lingua male, non abbondo nel riconoscimento, uso male la mia lingua, io seduco il proprio cuore. Credere essere qualcosa che non sono, e la religione di quel tale è vana. Si vanta ed è tutto vana. Marco, cos'è, 7, quando Gesù parlando ai farisei: invano fate il vostro culto, invano fate il vostro culto. Invece, grazie a Dio, abbiamo un elenco di cos'è la vera religione davanti a Dio. La religione pura e senza macchie davanti a Dio e Padre è questa, è l'unico che importa, quello davanti a Dio. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Molto semplicemente, vedove e orfani in quell'epoca erano le persone più bisognose. Non potevano curarsi, non avevano mezzi economici, non avevano protezione, tutti potevano frodarli. Quindi erano bisognosi. L'afflizione non deve essere solo economico, può essere anche spirituale. Ci sono tante persone bisognose oggi. Per persone messi male, persone che hanno subito molto, persone che sono feriti, tantissimi, ne ho contatto con tantissimi, ci sono tanti. Soccorrere può essere portare in casa a vivere con te, può essere aiutare economicamente, può essere passare il tempo, può essere telefonare più volte alla settimana, scrivere. La vera religione è non vivere per te. La vera religione è vivere per aiutare gli altri. Questa è la prima parte della vera religione, una vita di prendere quello che ho, tempo, forza, doni spirituali, anche soldi, ma quella è la cosa più facile dare, e usare per aiutare gli altri, aiutarli a conoscere Cristo di più. Poi, conservarsi puro dal mondo. Due parole solo. Viviamo in un mondo altro che puro. È un mondo corrotto, il peccato non è solo tollerato, il peccato è innalzato. E Dio ci chiama a tenerci puri. Questo vuol dire di vivere diversamente dalla società. Per esempio, il modo di parlare oggi. Si parla con disprezzo, ma loro capiscono niente, loro questo. Nel mondo politico, nel mondo della società, nel mondo del lavoro, si parla con disprezzo. Dio ci comanda a non parlare così. Tenermi puro dal mondo vuol dire che non sto qui parlando con disprezzo. Purtroppo, nel mondo cristiano di nome, se tu vai in Facebook o Twitter, tu vedi tutti questi attacchi l'uno contro l'altro, costante. Con un cuore di orgoglio, un cuore che condanna senza neanche valutare bene spesso. Quello non è tenersi puro. Divertimento. Siamo chiamati ad essere zelanti per buone opere. Molti divertimenti vanno già verso impurezza in mille modi. Tenersi puro. Il modo di parlare, sciocco, buffoneria, oltre alle critiche. Tenersi puro vuol dire non fa parte della mia vita. Il modo di vivere nel mondo del lavoro, non pagando IVA, facendo in nero. Nel mondo è normalissimo. Per uno che si tiene puro dal mondo, non vive così. Assolutamente. Anche se i non credenti credono sia impossibile. Modo di vestire, modo di guardare donne. Tanti campi, modo di crescere i figli, tenersi puro. Dai tanti peccati che nella società sono accettati. La vera religione è quello. Vivere per veramente soccorrere quelli nel bisogno, e il bisogno più grande è spirituale, e conservarsi puro dal mondo. Quindi, questo è quello che il nostro prezioso fratello Giacomo vuole dirci su come affrontare le prove della vita. Ha detto, lascio spazio a lui, perché lui è guidato dallo Spirito Santo e ci dà la parola di Dio. Quindi, come dobbiamo considerare le prove? Come fonte di grande gioia, non per la prova in sé, ma per quello che Dio sta facendo. Oh, che possiamo fidarci di Dio, Lui sta facendo, e me, se mia, non sei, quando mi arriva una prova, è gestito da Dio per me. È gestito da Dio per me. E devo ricordare quello che Dio sta facendo. Mi stai producendo la perseveranza o costanza, la perseveranza, e questo opera in me per rendermi perfetto e completo, non ci sono ancora. Ma mi stai facendo quello che posso assomigliare a Cristo. E Signore, ho bisogno di sapienza, ma tu doni liberamente. Grazie per questo. E Signore, io voglio essere umile e non voglio innalzarmi mai per qualcosa di terreno che ho. Voglio gloriare in chi sono in Cristo. Oh Signore, voglio la corona della vita, voglio perseverare nella prova guardando a te. Io voglio essere umile e quindi pronto ad ascoltare con cuore quello che mi dici in qualunque mezzo. Voglio essere lento a parlare, lento, lentissimo all'ira. Voglio togliere dalla mia vita ogni peccato, voglio depositare ogni lordura, residuo, malizia, riconoscendo e confessando i miei peccati. E voglio prendere con mansuetudine la parola che mi hai dato e voglio mettere in pratica tutto quello che mi mostri. Essere un facitore. E non solo studiare, studiare, studiare per andare avanti come prima. Io non voglio credere, essere religioso quando sarò lontano. Io voglio camminare un momento davanti a te, investendo per la tua gloria negli altri e conservandomi puro dal mondo. Grazie a Dio per quello che ci dice tramite Giacomo, preghiamo. Padre nostro, io ti ringrazio per la tua parola. È veramente una spada che divide dall'anima e midolla, è veramente una lampada, una luce che ci guida. Oh Padre, grazie per la tua santa parola che ci mostra più chi sei, ci aiuta ad avere fede in te perché vediamo chi sei. E vediamo quello che stai facendo. E stai facendo. Perché tu sei la fonte di ogni bene che abbiamo. E tu non cambi mai. Ti ringrazio per quello. Padre, grazie per questa parola. Prego che noi possiamo afferrare questo. E avere gioia nelle nostre prove. Sapendo che sono gestite da te. Per il nostro bene eterno. Ti prego questo. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che ha superato le sue prove per la gioia che gli era messo davanti. Vogliamo vivere come Lui, per fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org. o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.